Cosmo Empatia è stato presentato a Matera l'ultimo saggio di Nicola Feruglio sulla cosmoempatia, la percezione e visione del mondo nella quale l'empatia risolve ogni separatività fenomenica ed ogni dualismo mentale. Abbiamo incontrato l'autore del saggio, Nicola Feruglio, che ci ha spiegato la sua visione della cosmoempatia e soprattutto ci ha spiegato come è importante da un punto di vista antropologico la città di Matera.
Sono particolarmente contento di entrare in contatto con Radio Laser, essendo una radio di Matera, che sicuramente sarà motivo poi di riflessione, visto che questo libro di cui lei mi chiede è stato recentemente presentato in una importante libreria di Matera. Allora, il saggio Cosmoempatia è un saggio ispirato da alcune ricerche antropologiche che io ho svolto sia come scrittore sia come presidente di Antropologia Terzo Millennio, che è un'associazione nata a Roma nel 2008 e che si diffusa molto rapidamente in Italia, che è operante anche in Spagna e in Inghilterra e ha una filiale anche in Argentina, Buenos Aires. Allora, essenzialmente il libro si basa su una tesi che è la seguente: noi quando sentiamo parlare di empatia alludiamo a qualcosa di abbastanza ormai noto, perché il termine empatia è entrato nel linguaggio comune. Sappiamo che per empatia si intende mediamente o ordinariamente il sentire ciò che sente l'altro, quindi la capacità di percepire lo stato interiore, lo stato emotivo, lo stato psichico dell'altro. Ma la tesi del testo è questa: noi attraverso queste ricerche che abbiamo realizzato portiamo l'argomento empatico da una condizione di solito esclusivamente psicologica o psichica in una dimensione o condizione che noi definiamo ontologica o, per spingerci un po' oltre, anche spirituale, cioè non solamente legata a capacità mentali o ordinariamente psichiche, ma addirittura collegate a questioni archetipali, cioè a questioni più profonde e che includono delle parti inconsce che ogni persona porta dentro. Sto facendo riferimento a quegli archetipi di cui molti parlarono, è uno dei più grandi interpreti di essi e sicuramente è stato Carl Gustav Jung. Quindi in sintesi è un passaggio da una dimensione psicologica dell'empatia ad una dimensione filosofica e anche cosmologica. Il testo si basa su una serie di studi che si sono trasmutati in capitoli animati da generi differenti: vi è lo studio antropologico, vi è un'intervista, vi è materiale poetico, vi è una serie di indicazioni relative alla storia sia di questo termine, empatia, sia del suo sviluppo argomentativo. E tutte queste ricerche, tutti questi capitoli in sintesi si rifanno a quattro argomenti culturali dei quali noi siamo studiosi e che proponiamo nel testo. Sicuramente la simpatia universale, che è una tendenza filosofica sviluppata dagli stoici e dai neoplatonici, sicuramente l'entanglement quantistico, che è un fenomeno secondo noi analogo all'empatia, la cosmovisione mapuce, questa popolazione sudamericana che ha elaborato una cultura straordinaria e che secondo noi è portatrice di un'autentica empatia universale, e poi il terzo fattore della neurologia contemporanea. Quindi in sintesi noi vorremmo proporre l'empatia al di là delle sue ordinarie indicazioni. Ecco, mi preme dire ancora qualcosa riguardo al termine empatia e il concetto di empatia. Di empatia si sono occupati tantissimi autori, infatti io mi muovo in un contesto abbastanza delicato, se non addirittura spigoloso, e se ne occuparono nell'Ottocento autori come Vischer e Lips, che tra l'altro sono un po' i responsabili di questo termine empatia, perché il termine empatia è un aggiustamento o traduzione di un termine tedesco che è Infühlung, che Vischer e Lips propongono filosoficamente alludendo alla condizione di partecipazione emotiva che uno spettatore prova quando si trova dinanzi ad un'opera d'arte. Ma vi sono anche altri autori enormi come Edith Stein, come Levinas. Però quando a me chiedono qual è l'autore che maggiormente è riuscito a sviluppare questo argomento dell'empatia, cioè del sentire dentro l'altro e quindi del rendere l'altro parte di sé, che implica un cambiamento antropologico, ecco, io sempre cito il filosofo Platone. Difatti il primo capitolo del pezzo inizia con una citazione alla quale io sono molto caro, e che è la seguente. Platone dice: ogni persona che incontriamo, e quindi ogni persona che incontri, lui si rivolge al lettore, sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii quindi gentile sempre, dice Platone. Che è un modo bellissimo, nonché semplicissimo, di alludere al fatto che l'altro da noi è portatore di un mistero probabilmente insondabile, e noi dobbiamo assolutamente avvicinarci con gentilezza. E quella è la cosa bellissima di questa frase, è la parola sempre, cioè noi dovremmo sempre tenere in considerazione altissima l'altro, di cui ignoriamo la battaglia, e che dovremmo costantemente contemplare come una rivelazione.
Infatti,
la cosa bellissima di questa frase è che Platone allude ad una battaglia che ogni individuo starebbe combattendo, e questo è bellissimo perché dice che ci dice evidentemente che l'uomo vive, ma è in una costante battaglia per diventare se stesso, e per diventare se stesso empaticamente deve accorgersi degli altri. Quindi ecco, Platone, il maestro dei maestri dell'empatia universale, prego.
Infatti, professor Ferruglio, Platone dice una grandissima verità in quella frase. Veramente la gentilezza non è scontato, purtroppo oggi non è proprio così scontato.
Esatto.
che sia nel DNA di tutti, purtroppo. Professore, le sue attività culturali si concentrano tra Roma, Madrid e Buenos Aires. Lei ha voluto dare un'attenzione particolare a Matera, le si è aperto un mondo, essendo presidente dell'Associazione Antropologia Terzo Millennio, con la nostra Città dei Sassi.
Esattamente come lei ha detto, noi abbiamo avuto l'altissimo onore di presentare il nostro saggio con empatia alla Libreria di Giulio di Matera, e chiaramente il nostro responsabile ufficio stampa, Piera Salvatori, ha fortemente voluto che non ci si muovessimo in questa città, non solo perché è capitale europea della cultura, ma perché lei sapeva quanto la città mi interessasse a priori. Devo ammettere che io da bambino ho scoperto Matera attraverso Pierpaolo Pasolini, e come hanno fatto moltissimi. Pasolini ha dato tantissimo spazio a questa città, anche perché un po' secondo le sue ricerche antropologiche profondamente empatiche, ecco, interessante, Pasolini è anche uno dei referenti di questo saggio, questa città risponde a tantissimi criteri di quel humus, di quel contesto sociale che Pasolini cercava, cercando in qualche maniera di salvare un ceppo originario antropologico puro dell'umanità, ormai contaminato dalla cultura neocapitalistica e dall'abuso della terra. Io devo ammettere che frequentando Matera mi sono profondamente emozionato, anche perché mi sono trovato di fronte ad una città che mi proponeva proprio a livello visivo una mescolanza incredibile di tempi. Ecco, la città di Matera è un anacronismo vivente, in movimento, perché muovendoci per Matera passiamo da ingredienti che vengono dal paleolitico e che si mescolano perfettamente con l'era atomica, nel senso che la gente gira per questa città straordinaria, si trova al contatto con un contesto che ha un'origine, alcuni dicono 20.000 anni fa, e nel contempo lo fotografa con questi strumenti, ricordi di microprocessori che sono i nostri cellulari. Quindi insomma, quando siamo a Matera siamo in un contesto altamente empatico, perché mescoliamo tempi e ci troviamo di fronte a un contesto che ci ricorda quanto dobbiamo dobbiamo assolutamente non dimenticare l'origine antropologica della nostra civiltà, che in Italia, in questo caso a Matera, ha un suo nervo fondamentale. Un dettaglio mi ha sempre molto colpito di Matera, un dettaglio che io oserei dire cosmo-empatico, è questo: noi sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale la zona di Matera era una delle zone più povere d'Italia e forse anche più abbandonate. E a qualcuno addirittura lo definiva una sorta di circolo dantesco, questi abitanti dei massi, dei sassi. Ma in realtà un dettaglio veramente interessante per noi è che in questi contesti certamente proibitivi si è sviluppato qualcosa di altamente civico, e quindi gli antropologi hanno dimostrato come gli abitanti dei sassi avessero costruito una convivenza civile elevata dal punto di vista morale, scevra da delinquenzialità e da un alto tasso di criminalità. Quindi, come dire, certo era un contesto poverissimo, ma la vicinanza, il lottare insieme, il sentirsi reciprocamente ha prodotto un civismo straordinario che evidentemente è innato nell'uomo, che per noi è motivo di grande commozione, di grande apertura a questa città. Noi sappiamo che questa città è ricchissima di cultura, avete un fermento culturale bellissimo, lo vediamo dalla musica, dal teatro, dal cinema, e quindi ecco, nella nostra visione cosmo-empatica e anche nell'ambito delle nostre attività di antropologia e tradizione millennio, Matera, insomma, come Buenos Aires, come esattamente le diceva, Buenos Aires, Roma e Madrid, ecco, Matera ha un posto privilegiato. Se ho il tempo ancora di dire una cosa riguardo Matera che mi coinvolge particolarmente, molto spesso quando si fanno questi studi, una cosa molto bella dell'antropologia è partire dal nome delle cose. Noi sappiamo che i nomi delle città sono un mistero, nel senso che non sappiamo chi li abbia concepiti, come siano stati concepiti, che sono solamente delle ipotesi, ma quando noi diciamo Matera, usiamo un suono, addirittura mantrico, che taluni sostengono derivi dalle parole greche mataios olos, che vuol dire tutto vacuo, alludendo appunto a queste grotte scavate per viverci dentro, oppure alle meteoron, che in greco è cielo stellato. Però non si può non dire che quando si dice Matera si dice madre. Noi in uno studio recentemente proposto qui a Roma abbiamo sostenuto che dentro a Matera c'è il nome della divinità egiziana Mat, ma anche il nome della divinità egiziana Era, Mat Era. Quindi questo per dire che substrato culturale avete e quanto da parte mia, sia come scrittore sia come fondatore di antropologia del terzo millennio, Matera sarà motivo di studi, di approfondimenti e di future frequentazioni.
Perfetto, professore, grazie, è stato un bellissimo intervento, ricco di spunti, e la ringrazio per questo. Quindi la aspettiamo alle prossime iniziative che farete.
Benissimo, io ringrazio lei e ringrazio tutto lo staff di Radio Laser e vi faccio i complimenti per essere una delle radio più ascoltate e seguite della Lucania. Complimenti.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.